5 minuti in diretta su radiazione.info, oggi il 13 di giugno, e come preannunciato dalla nostra pagina Twitter, adesso andremo a collegarci con Rudra Bianzino, figlio di Aldo, che come molti di voi avranno visto via social network e un po' anche via media mainstream, sta cercando di far aprire il caso rispetto all'uccisione di suo padre, un caso appunto che nel 2007 è stato frettolosamente archiviato, e quindi ci collegheremo a Perugia con lui per sapere come sta andando l'iter per la riapertura del caso, come viene sostenuto e soprattutto anche quali saranno le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti. Quindi un piccolissimo stacco musicale e poi saremo in diretta.
Είναι ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή, κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα, και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι...
E rieccoci, 17:07 minuti in diretta su radiazione.info, oggi mercoledì 13 giugno, e come preannunciato prima dello stacco musicale siamo in diretta da Perugia assieme a Rudra Bianzino. Innanzitutto ti saluto e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Grazie a te.
Ecco, noi appunto abbiamo solamente accennato al fatto che ti avremo contattato e abbiamo accennato proprio molto molto brevemente al tuo caso, al caso di tuo padre, della tua famiglia, e ti chiederei un po' per iniziare questa intervista se puoi spiegare agli ascoltatori di Radiazione di cosa si tratta, se puoi fare un po' un excursus.
Allora, assolutamente sì. Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'opportunità, perché insomma, l'informazione si può dire che è la base, insomma, costituente dei diritti insomma, di una cittadinanza, di una società attiva e attenta su quello che succede nel proprio paese. Detto questo, allora, la mia storia inizia il 12 ottobre del 2007 e paradossalmente finisce subito dopo, il 14 ottobre del 2007. Inizia il 12 ottobre del 2007 quando mio padre viene arrestato per la coltivazione di alcune piante di marijuana a casa, e vengono rinvenuti 20 euro a casa, insomma, hanno trovato solo queste piante di marijuana, e alla fine della perquisizione viene portato via mio padre e anche mia madre, nonostante insomma mio padre si era assunto tutte le responsabilità, e io all'epoca appena 14enne vengo lasciato da solo nell'Appennino umbro marchigiano, in una casa abbastanza isolata, insieme a mia nonna di 91 anni. Detto questo, era la mattina del 12 ottobre, passano 2 giorni, mia madre sarebbe dovuta tornare il giorno stesso, ma non è tornata, è stata scarcerata poi la domenica, perché era venerdì il 12 ottobre. Passano 2 giorni e la domenica del 14 ottobre mio padre viene rinvenuto esanime, morto in cella, nella propria cella di isolamento. Ed ecco, diciamo, paradossalmente la mia storia si racchiude in questi 2 giorni, poi da questo momento inizia tutto un lungo iter processuale durato, che va avanti tuttora, durato 10 anni, che poi è diventato, come diciamo ormai siamo abituati a sentire, una battaglia per la giustizia e per i diritti. E qua ecco che invito a fare una breve riflessione perché non è un caso che vengano chiamate battaglie, vengono chiamate battaglie perché ci si trova in un vero e proprio, diciamo, conflitto per ottenere, diciamo, quello che diciamo, il nostro Stato dovrebbe garantire, quindi la giustizia, e la giustizia è un diritto in uno Stato democratico. Detto questo, la mattina del 14 ottobre mia madre viene scarcerata, si susseguono una serie di eventi abbastanza strani, quando la mattina della domenica mia madre viene chiamata dal vice ispettore capo del carcere di Capanne, di Perugia, e verso le 9:30 di mattina. E le viene chiesto insistentemente se mio padre soffrisse di qualche malattia, di qualche malanno, se avesse mai sofferto di cuore, se avesse mai avuto malattie particolari, perché dicendo con fare molto insistente e concitato, mia madre ce lo dica perché possiamo ancora salvarlo. E insomma, insistendo, mia madre ha detto: insomma, guardi, sono 16 anni che vivo con mio marito, si figuri se aveva qualsiasi tipo di patologia, insomma, lo saprei. L'unica patologia che aveva mio padre era il mal di schiena, come diciamo ogni lavoratore che fa, diciamo, un lavoro fisico di un certo tipo. In seguito viene rimandata in cella, poco dopo viene richiamata. Un'ora più tardi, il tutto lasciandola nella completa angoscia e ansia, perché non sapendo che cosa stesse succedendo al suo compagno, a suo marito, e quando viene chiamata per la scarcerazione effettiva, firmate tutte le carte di rito, chiede: ma quando posso rivedere mio marito? E le viene risposto: signora, può vedere suo marito martedì, dopo l'autopsia. Ed è così che è stato, diciamo, detto a mia madre, messa al corrente della morte di mio padre. Poi più avanti si è venuto a sapere che tutte quelle domande riferite all'eventuale patologia di cui potesse soffrire mio padre, in quel momento, nel momento in cui venivano effettuate, mio padre era già morto. E da qui, diciamo, nasce tutto poi il filone giudiziario molto intricato, dal quale sono nati appunto due processi, uno per omicidio volontario, poi un processo per omissione di soccorso, finito in Cassazione con la condanna definitiva ad un agente di polizia penitenziaria a 9 mesi. Detto ciò, insomma, una famiglia normale, ci è piombata, diciamo, questa vicenda all'improvviso, e assicuro che, insomma, non è il primo pensiero che può sorgere, non è stato assolutamente quello di una violenza o di qualcosa di simile, anche perché ricordo che stiamo parlando del 2007, quando ancora poi casi del genere non erano conosciuti a livello mediatico, diciamo, al di fuori
Sì, probabilmente
delle
casi
realtà
che
locali.
accadevano, ma non c'erano ancora state tutta una serie di figure, dalla madre di
Eclatanti.
Federico Aldrovandi piuttosto che la sorella di Stefano Cucchi, che insomma sono persone che sicuramente in questi anni si sono battute tanto per ottenere giustizia e sicuramente hanno il merito di non far dimenticare i propri cari. E
Assolutamente.
senz'altro molte persone invece, soprattutto chi magari si trova in difficoltà economico-sociali, si sente, come dire, schiacciato anche dal peso esercitato proprio da tribunali, da magistratura, e di conseguenza di certo non sa neanche, non possiede nemmeno i mezzi, insomma, per potersi attivare.
Esatto, ma a maggior ragione, io per la mia esperienza personale, insomma, penso di racchiudere comunque anche la realtà di altri familiari, come potrebbero essere Patrizia Moretti, Lucia Uva, Ilaria Cucchi e tanti altri che non se ne conoscono. Il fatto grave è che comunque sia per ingaggiare oltre una lotta del genere, diciamo per tutto quello che ne comporta a livello pratico, è lo scandaloso dal mio punto di vista da giovane ragazzo, è che una persona, che sia un figlio, che sia un padre, un genitore, una sorella, un fratello, deve dilaniare la propria vita per ottenere un qualcosa che in realtà è dato di diritto come da questo Stato. Ritornando, scusami, ritorno un attimo alla storia, alla vicenda, ripercorrendo brevemente perché altrimenti impiegherei ore, nei primi momenti, diciamo, dei passaggi medico-legali che sono stati affrontati e anche, diciamo, il motivo per il quale oggi io mi trovo tuttora, e poi specificherò il punto, perché chiedo ancora che venga fatta giustizia e ancora mi muovo sotto i profili legali della giustizia per chiedere appunto che venga fuori la verità, che secondo me ancora non è venuta. Dopo quell'episodio che ho raccontato prima, mia madre ha incontrato il primo medico legale di parte incaricato da noi e dall'ex moglie di mio padre, il quale chiede a mia madre, ma signora, secondo lei quali sono i motivi che hanno spinto, insomma, un'aggressione verso suo marito? E mia madre, insomma, abbastanza sconcertata, risponde: guardi, io al massimo posso pensare ad un pestaggio andato oltre le intenzioni. E il medico legale risponde: no signora, questi sono colpi dati scientemente con tecniche usate anche presso alcune corporazioni militari, atte a lesionare gli organi interni e a non lasciare segni esterni, perché mio padre non aveva nessun segno esterno. E aggiunge sempre il medico legale: altrimenti non si spiegherebbe come mai questo cristiano, così si esprimeva, abbia le costole rotte, il fegato spappolato, un'emorragia cerebrale, senza avere nemmeno un segno alle ginocchia, a dimostrazione che non è caduto o che comunque sia non ha avuto diciamo colpi violenti di natura classica, diciamo, che appunto lascerebbero segni esterni. Da qui il medico legale incaricato dalla stessa procura, dal pubblico ministero, nella sua relazione preliminare scrisse scrisse che vi erano lesioni viscerali di indubbia natura traumatica. Quindi, se l'italiano non è un'opinione, di indubbia natura traumatica sarebbe a dire che non vi erano dubbi. Da qui poi alla relazione definitiva presentata nel processo, insomma come atto di indagine, viene fuori che mio padre è morto per un aneurisma e non vi sono più costole rotte né nulla, vi è solo una lacerazione al fegato che però viene giustificata con un massaggio cardiaco. Ora, chiaramente penso che pochi di noi o comunque anche degli ascoltatori abbiano competenze mediche di un certo livello, però diciamo la collocazione del cuore e del fegato all'interno del corpo umano è abbastanza evidente.
Distante.
Bene, e questo, diciamo, è stato poi la prova principe per il quale nel 2009 il pubblico ministero ha ritenuto di richiedere l'archiviazione, in seguito accettata, per appunto l'evenienza di questo aneurisma e lacerazione al fegato dovuta al massaggio cardiaco. Ora, riguardo alla lacerazione al fegato, comunque già al tempo vi erano alcuni dubbi, perché la lacerazione al fegato dovuta a un massaggio cardiaco ha la possibilità di manifestarsi dallo 0 al 2% di casi nella letteratura medico-scientifica mondiale. Questa cosa avviene in particolar modo in persone in gravidanza, e perdonami, insomma, però va da sé che mio padre non era in gravidanza, o a persone obese. Mio padre pesava 60 kg per 1,80, quindi era a dir poco esile. Quindi diciamo, già qua molti dubbi erano rimasti aperti all'interno del procedimento, però si è proseguiti per l'omissione di soccorso accettando diciamo questa tesi come vera, quella che ancora oggi sussiste. Bene, ad oggi mi sono trovato a 10 anni dalla morte di mio padre a dover fare io delle perizie mediche ulteriori che grazie al cielo me l'ha consentito il GIP, il giudice delle indagini preliminari di Perugia, dopo appena 2 giorni dalla richiesta che ho presentato tramite i miei legali, ha consentito a eseguire delle ulteriori indagini sui reperti che erano rimasti. E qua diciamo veniamo ad oggi, perché durante il dibattimento di secondo grado per il processo di omissione di soccorso è venuto fuori che l'aneurisma per il quale sarebbe morto mio padre non è mai stato trovato in realtà, si è trovata un'emorragia, però l'emorragia non è direttamente, non è collocabile in alcun modo direttamente all'aneurisma, quindi di fatto è morto per un aneurisma che non è mai stato trovato. Inoltre le analisi che ho diciamo ho fatto fare hanno anche evidenziato che la lacerazione al fegato ha la stessa insorgenza a livello temporale dell'evento al cervello, dell'emorragia cerebrale. Quindi a questo punto io devo capire quale patologia naturale possa procurare una lacerazione di svariati centimetri al fegato. E insomma non è una cosa normale, ovviamente. Tra l'altro anche il sangue, lo stesso sangue del fegato è stato ritrovato nello scavo pelvico, cioè sarebbe varrebbe a dire nella parte dell'addome basso, nel basso addome. Quindi in poche parole i medici che hanno scritto la relazione che avallava la morte naturale di mio padre hanno sostenuto che, cioè, per forza di cose, mio padre, una volta deceduto, non ha mai assunto più la posizione eretta. E come mai questo sangue è finito nello scavo pelvico, quindi assolutamente per una posizione eretta, quindi o gli è stato fatto il massaggio cardiaco in posizione eretta, oppure tutto ciò che è stato dato per vero e sulla scorta delle quali è stato archiviato il processo, non è vero. Quindi diciamo, ecco, è questo tecnicamente quello che mi ha spinto oggi a richiedere la riapertura, sempre presso la Procura di Perugia, del processo per omicidio volontario a carico di ignoti.
Sì, a questo proposito io ti volevo chiedere un po' anche come sta andando proprio l'iter, come già stavi accennando comunque per la riapertura del caso e anche un po' chi ti sta sostenendo, che tipo di risposte stai trovando.
Ecco, io diciamo ho presentato appunto, come stavo dicendo, alla Procura di Perugia verso fine aprile la richiesta di riapertura sulla scorta di prove scientifiche, mediche incontrovertibili, quindi io adesso sto aspettando diciamo la risposta da parte della Procura. Chi mi sta aiutando? Beh, diciamo nella mia lotta, nella battaglia giudiziaria sono solo io. Per quanto riguarda le realtà diciamo esterne dalla mia vita personale, l'associazione A Buon Diritto è stata una delle associazioni che anche negli anni comunque è stata sempre presente, e anche l'associazione ACAD, sarebbe l'associazione contro gli abusi in divisa, la quale diciamo costituita proprio per assistere i familiari di persone che hanno subito abusi o presunti tali da parte. E qua anche diciamo veniamo al mio aspetto personale, cioè io oggi dopo 10 anni mi ritrovo a fare quello che personalmente credo che avrebbe dovuto fare già al tempo la procura stessa, lo Stato, perché è vero che i processi sono tutti uguali, ma quando è lo stesso Stato ad essere chiamato in causa, io credo che ci dovrebbe essere una perizia ancora maggiore, non si dovrebbero lasciare alcun punto d'ombra. mentre invece sembra una prassi, e non solo nel mio caso, ma anche negli altri casi, diciamo anche più eclatanti, che hanno fatto più clamore, la volontà sembra, dà la parvenza, di lasciare molti punti oscuri. E io questo sinceramente lo trovo a dir poco scandaloso, perché non vedo come mai, appunto, ritornando al figlio, alla sorella o al genitore, deve vestirsi i panni dell'avvocato, i panni del giudice, i panni del medico, per arrivare a raggiungere una verità, quando poi stiamo parlando di una condizione molto circoscritta. Quando si è in carcere si è sotto custodia dello Stato. Utopisticamente parlando, non dovrebbe esistere luogo più sicuro. Eppure, diciamo, la verità dei fatti ad oggi, per quanto riguarda solo la verità giudiziaria, io devo accettare che mio padre, anche se fosse stato un aneurisma, è stato lasciato morire come un cane, dissanguato per un sanguinamento lento che l'ha portato lentamente alla morte. Io comunque credo che questo non sia assolutamente né tollerabile né accettabile, in primis dallo Stato e dalle istituzioni stesse, e in secondo luogo dalle persone, dalla società, perché se non vi è una risposta forte, credo, da parte della cittadinanza, da parte della società, il quale dice che io non voglio che nel mio territorio, nella mia provincia, nella mia regione e infine nella mia nazione, nel mio Stato, non debbano succedere cose del genere, quando poi ci vantiamo di essere uno Stato di diritto, uno Stato di democrazia, io credo che i nostri valori stiano abbastanza degenerando, anche perché stiamo riempendo la storia della Repubblica Italiana con tanti nomi come quello di Aldo Bianzino e tanti altri, Stefano Cucchi, Uva, Magherini, e io credo che non ce lo possiamo più permettere, penso che proprio non ce lo possiamo più permettere.
Assolutamente. Io vedo anche via Facebook che proprio domani dalle 18 al Circolo Black Star di via Ravenna 104 a Ferrara ci sarà proprio un'iniziativa intitolata Aldo Bianzino, un caso da riaprire. E ti chiederei quindi se, andando un po' in conclusione, potremo pubblicizzare proprio delle iniziative o comunque i prossimi appuntamenti che ci saranno anche nei prossimi giorni rispetto a come ti stai muovendo e giustamente al fatto che il caso di tuo padre sta avendo anche un certo risalto solamente grazie proprio al tuo impegno.
Esattamente, e qua ritorna appunto il fatto di dilaniare, insomma, in un qualche modo la propria vita, perché insomma vivessimo in uno Stato diciamo che garantisca queste cose, non sarei tenuto a farlo, però mi vedo costretto, e poi non solo per mio padre, ma anche per far sì che non succedano più cose del genere. Assolutamente sì, si può assolutamente rilanciare, anzi più viene rilanciato meglio è, sia l'evento di domani a Ferrara, che è promosso tra l'altro dalla stessa associazione di Federico Aldrovandi, composta dagli amici di Federico al tempo della vicenda, e dove al quale parteciperà anche Patrizia Moretti, la madre di Federico, e Valentina Calderone, in rappresentanza dell'associazione a buon diritto. Sabato sarò presente a Perugia, sabato 16 giugno, questo sabato, per un evento organizzato dagli Ultras della Curva del Perugia, perché è anche una realtà che, diciamo, si è avvicinata e si è interessata già da qualche anno a questa vicenda. E, diciamo, altre iniziative a più ampio respiro, ci tengo a fare, ecco, diciamo, come appello più che altro, ho lanciato una petizione su avaz.org /Bianzino, e la petizione, diciamo, è nata dalle molte richieste che mi sono arrivate nel tempo, riferite alle persone che mi chiedevano come possiamo aiutarti. E ovviamente già una persona che mi chiede come mi può aiutare, quando in realtà la tipo e soprattutto ai meno conosciuti, l'aiuto è dell'informazione, l'aiuto è di prestare attenzione, l'aiuto è far vedere che c'è un'attenzione da parte della collettività per dire fermiamoci un attimo, cosa sta succedendo dentro diciamo il nostro stato di diritto. E la petizione è indirizzata alla Procura di Perugia per chiedere la riapertura ovviamente del caso, del processo per omicidio. Poi ha una valenza anche politica, infatti è indirizzata al Ministro della Giustizia e a tutti i parlamentari italiani. Questo per chiedere che venga aperta una commissione d'inchiesta parlamentare, non sul caso di mio padre appunto, ma su tutti i casi analoghi o comunque che presentano tutti diciamo questi punti bui che necessitano assolutamente, non solo per le famiglie, ma proprio per il nostro stato di diritto, necessitano di non avere più alcun punto oscuro, perché altrimenti si dà adito diciamo giustamente a nutrire dei seri dubbi verso le istituzioni e verso soprattutto il loro operato all'interno poi della macchina giudiziaria, della giustizia e dei diritti. Quindi ecco, diciamo, questo è l'invito che tengo maggiormente a rilanciare, anche perché poi ho raggiunto un certo numero di firme, oggi siamo a 18.000 firme circa, raggiunto un certo numero di firme, voglio scrivere una lettera che invierò a tutti i parlamentari italiani di qualsiasi colore politico, perché penso che questa cosa, per quanto sia, debba andare al di là dei colori politici. Voglio scrivere una lettera che appunto vada indirizzata a tutti i parlamentari italiani per chiedere un impegno serio su queste vicende, perché altrimenti si renderanno complici anche loro di questa diciamo omertà che sembra trapelare dallo stesso sistema e che credo non sia proprio accettabile. Insomma, io credo che con l'impegno e l'interesse di una moltitudine di persone le cose si possano cambiare. A me mio padre non me lo darà più nessuno, però io non accetto di vivere in un paese dove ancora si può morire di carcere o si può morire per soprusi da parte delle forze dell'ordine o dello Stato in generale, e questo lo dico per le stesse forze dell'ordine, perché ci sono stati anche dei componenti delle forze dell'ordine che mi hanno scritto con uno spirito di sostegno in base a, insomma, alla battaglia che sto portando avanti, e questo insomma da una parte mi fa ben sperare, perché voglio dire, non credo sia bello macchiare i componenti dello Stato con determinate storie e vicende, quindi penso che la questione ormai sia diventata dirimente e necessita di attenzione, assolutamente.
Certo, purtroppo sono tanti altri casi in cui, come già si diceva prima, ma ci sono casi anche proprio di questi giorni in cui gli abusi da parte delle forze dell'ordine sono all'ordine del giorno, e spesso anche tutti questi TSO, cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori, finiscono invece con l'uccisione di chi, tra virgolette, diciamo, dovrebbe essere aiutato. Certo che questi sono casi molto diversi, assolutamente molto diversi da quelli di tuo padre, però sì, ci riportano appunto ad una situazione in cui parte delle forze dell'ordine decisamente perde il controllo, e gli effetti insomma si vedono anche con la morte recente appunto di un ragazzo di 20 anni proprio in questi giorni, ferito e ammazzato da 5 colpi di pistola esplosi al ventre. Anche lì insomma si è detto che bisognava metterlo al sicuro e calmarlo, però non si capisce perché per calmarlo gli abbiano spruzzato del peperoncino in faccia, proprio sugli occhi. Quindi queste sono storie purtroppo sempre più frequenti.
Sì, poi spesso si tende anche a stigmatizzare la figura magari del soggetto, perché è un soggetto preso dai fumi della droga o dell'alcol o di qualsivoglia, un soggetto pericoloso, ma quando poi in realtà non si tratta di questo, ma si tratta poi del trattamento che viene impartito, diciamo, a questi soggetti, a prescindere poi da chi siano, perché qualsivoglia sia il movente, non è assolutamente giustificabile l'uccisione di una persona.
Sì, la vita vale sicuramente molto di più. Noi abbiamo avuto anche un caso, insomma, piuttosto recente anche qui a Padova, e purtroppo, insomma, il tragitto sembra quello proprio di insabbiarlo. Ad ogni modo, siamo molto contenti come radio di averti dato spazio, insomma, nel nostro piccolo. Sollecitiamo di nuovo gli ascoltatori anche a partecipare, se sono nelle vicinanze, all'iniziativa di domani al Circolo Black Star. Dopo, appena pubblichiamo il podcast, daremo anche le coordinate, insomma, che saranno scritte, quindi, sul nostro sito. E di nuovo ti ringrazio tanto, e tutta grazie la nostra solidarietà.
Grazie mille. Spero veramente che in un qualche modo queste battaglie, non solo la mia, ma possano portare veramente a cambiare qualcosa in questo paese, anche perché ricordo solo l'ultimo dato prima di salutarci. In Italia negli ultimi 18 anni sono morte quasi 3.000 persone all'interno delle carceri italiane, e stiamo vivendo una vera e propria guerra interna, quindi a prescindere poi oltretutto dalla nazionalità, dal colore della pelle, dai motivi, una vita è sempre una vita, e quindi penso che dobbiamo lottare, sia un impegno che riguarda tutti quanti. Quindi ecco, vi ringrazio veramente, sia gli ascoltatori, sia voi, la vostra radio, che insomma mi ha permesso di comunicare con la mia voce, il mio pensiero, e di raccontare la mia storia.
Ancora, ci sentiamo presto.
Va bene, grazie. Ποιος είμαι απειλή σαν με πήρει να δες μάθερο να ξέρουν ότι Σιγάνι φοβικό να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και Σιγάνι φοβικό μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αργή να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου ποιος είμαι φίλης αν με πήρει να δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβικό να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φοβικό για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι φίλης αν δεν πήρει